Cioè colui che per primo ha visto chiaro questa questione, no? È l'autore del libro di Giobbe, che a questo titolo va ritenuto non solo un poeta straordinario, sappiamo tutti, no? Che la più alta poesia presente nella Bibbia è quella del libro di Giobbe e di Isaia, no? Ma appunto va ritenuto un pensatore religioso di immensa grandezza. Questo autore parte da un caso tipico fornito da una storia che era in voga, che riguardava un certo Giobbe, no? Incontestabilmente uomo giusto e perfetto, Dio stesso lo dichiara così, lo considera così, e che nonostante questo si trova immerso in una serie impressionante di disgrazie. E l'autore fa discutere appunto il povero Giobbe, fa discutere Giobbe della sua situazione e tre suoi amici. Questi ultimi, che rappresentano la posizione, diciamo, conformistica, ortodossa meglio, concludono con sicumera che la sfortuna di Giobbe, la disgrazia di Giobbe, è dovuta a una sua colpa. Mentre lo sfortunato, che conosce la sua condotta, afferma con decisione la sua innocenza e domanda conto a Dio. No. Da questi confronti, che sono, come vedete, la rappresentazione di tutte le discussioni possibili tra gli uomini, le grandi questioni sono queste, poi, no? Non esce niente. Ma alla fine Dio parla. E, capitolo 38, in una lingua folgorante, magnifica, riassume la sua opera della creazione del governo quotidiano del mondo. Vi leggo solo alcuni versetti, l'inizio del capitolo 38. Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine: chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? Chi ha alzato la voce tra gli uomini, no? Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Dov'eri tu quando ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la misura? Dove sono fissate le sue basi, o chi ha posto la sua pietra angolare, mentre gioivano in coro le stelle del mattino e plaudivano tutti i figli di Dio? Chi ha chiuso tra due porte il mare quando erompeva, uscendo dal seno materno, quando lo circondava di nubi per veste, per fasce di caligine folta? C'è questa esposizione sovrana, appunto, no? Che fa il giro del mondo, della natura, e fa uscire questa verità semplice, schiacciante, che lui, il Signore dell'universo, supera di tanto i pensieri umani, che davanti a lui qualunque cosa egli faccia non si può che tacere e ammirare, appunto, no? Se notate, qui siamo nella linea della trascendenza assoluta di Dio a cui erano arrivati i profeti, specialmente il secondo Isaia, no? L'autore di Giobbe, un secolo prima di Platone, e attraverso una pura intuizione religiosa, è arrivato a porre veramente un ordine di cose divino assolutamente trascendente l'umano. Non ho alcun bisogno di un Dio che io comprendo. Ma questa è la protesta dell'uomo ateo, no? Cioè, un Dio che io comprendo, che è alla mia altezza, che è più basso di me, non ne ho alcun bisogno. La critica moderna della religione è di questo tipo. Cioè, è un'idea di Dio troppo bassa. Non mi faccio fregare da una proiezione, no? Anche se i suoi contemporanei sono ben lontani dal capirlo. Chi studia questi testi dice ci sono evidenti tracce, come in Coelet, no? Tentativi di correggere il testo, di addolcire, come ha fatto con i testi di Santa Teresa di Lisieux, sua sorella in primis, no? Sor Agnese, che ha manipolato i manoscritti per renderli più accettabili, più edificanti, capito? No. Come fanno i predicatori che dice oggi il Vangelo, vi dico qualcosa io. Spieghi me. Quindi anche se i suoi contemporanei sono ben lontani dal capirlo, e anche se 2 o 3 secoli dopo il Coelet, anche lui acconciamente corretto, 2 o 3 secoli dopo il Coelet, influenzato certo dall'ellenismo, ma ancora più lontano, bisogna riconoscere che Giobbe segna uno dei culmini del pensiero, non solo israelita, ma umano. Trascendenza di Dio che scava una speranza infinita nell'uomo. Dio al fondo della prova dell'uomo, Dio come la prova suprema dell'uomo, come speranza messa alla prova, appunto, no? Ascoltate, ascoltate bene le mie parole, dice Giobbe. Sto citando il capitolo 21, versetto 2. Ascoltate, ascoltate bene le mie parole, dice Giobbe, tollerate che io parli, non zittitemi, non datemi subito spiegazioni, e dopo il mio parlare deridetemi pure. Statemi attenti e resterete stupiti, mettetevi la mano sulla bocca. Silenzio, un po' di silenzio. Quelli che continuano a parlare di religione, gli offro di fare un po' di silenzio, capito? No? Lasciamo parlare costui. Certo, il grido di Giobbe, ma Giobbe non grida solo, parla. Il suo grido è una parola, interroga. Lasciamo parlare colui che ha toccato il fondo della condizione umana, l'uomo nudo, nella totale nudità della sua condizione umana. La mano di Dio mi ha toccato, hai capito? Proprio si è incollata sulla pelle, non c'erano vestiti, paramenti, ideologie, cioè, che è quello poi che affronteremo tutti, insomma, la grande prova, quella con cui Dio ti tocca sulla pelle. Prima ascoltiamo tutti, dopo a un certo punto che le stec, capite? No. È stato toccato dal furore della sua potenza, o sarebbe meglio dire dal mistero della sua assenza, appunto. Pietà, pietà di me, almeno voi amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Capitolo 19 e capitolo 16 versetto 2: me ne stavo tranquillo ed egli mi ha rovinato. Mi ha afferrato per il collo, mi ha stritolato, ha fatto di me un suo bersaglio. Che l'universo superi l'uomo, che l'universo sia insensibile al destino dell'uomo, e questo è anche accettabile, oggi poi lo sappiamo benissimo che l'universo è insensibile a noi. Se la specie umana sparisce, l'universo non si accorge, no? Ma che Dio si sottragga, che Dio si nasconda, allora incomincia un viaggio nel mistero di Dio. Spezzato dal dolore, strappato dalla serenità, ridotto a vivere una vita invivibile, Giobbe parla, appunto, si rivolge a Dio e non ha risposta. Però lui ha speranza. Si mantiene nella vita, nell'audacia insensata di una fiducia che osa rivolgersi al Signore, sostenuta dalla libertà confidente della creatura davanti al volto misterioso del suo Dio. La parola di Giobbe è la parola di un uomo schiacciato nell'anima, ma tenuto in piedi dalla forza senza limiti della sua speranza. Ancora un altro salmo, secondo me, altro salmo che usiamo in chiesa ai funerali e che usiamo poi al cimitero storpiando, eccetera, il De Profundis, no? Che si dice con la cupezza della magia, quindi dobbiamo dire che riguarda i morti, sono cose brutte, cose, no, qualcosa di allegro, chiesa, no, cosa di... Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano le tue orecchie attente alla voce della mia supplica. Spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola, l'anima mia attende il Signore, come le sentinelle l'aurora. Del Salmo 130. Finiamo qui. Beh, c'è un discorso sulla vera grandezza della Bibbia nella storia umana, no? Di questo piccolo popolo che a confronto delle grandi civiltà ha portato niente alla storia, no? Ma ha portato la Bibbia. E questo è un incredibile racconto di Dio. Se si vuole stare dal punto di vista storico, c'è un racconto su Dio. Se lo si legge dal punto di vista teologico, c'è il racconto di Dio. Di soggettivo, racconto che Dio fa, no? Va bene, dai, ci fermiamo. Allora, io spero, vi dico, spero di, perché una parte non l'ho ancora un po' tirata insieme, di fare due o tre volte, di sentire alcuni testi, alcuni passi di questo rabbino, e poi di introdurre il racconto cristiano di Dio, che vedete com'è sorprendente. Che sai, noi poi da buoni scolaretti, da buoni maestrini, colleghiamo tutto, no? Il Vecchio Testamento, il Nuovo, quindi Gesù è Dio, invece il cristianesimo parte in maniera molto più sparata. Più laterale. E quindi in qualche maniera avremmo il racconto di uno storico. Noi abbiamo seguito la traccia nella prima parte, poi l'abbiamo stravolto, l'abbiamo riempito un sacco di robe. Ma quello di Botero, in questa seconda parte di questo rabbino che vi presenterò, cioè presenterò come libro, non lo faccio venire da Parigi, anche perché poi bisognerebbe seguire un po' di mesi tutte le sere per capire, gustare qualcosa, no? E poi la presentazione del racconto cristiano in sintesi. Io spero di farcela due o tre volte. Se non ce la facessi, se qualcuno vuole e io riuscissi a condurre a termine il discorso, magari continuiamo anche in Quaresima una volta o due, vediamo, insomma, no? Perché a quel punto lì bisognerebbe verificare se questo schizzo di racconto del cristianesimo merita nei prossimi anni di essere ripreso, no? In maniera più documentata, più articolata, no? Non so, qualcuno vuole su questo percorso che abbiamo fatto con Botero, o vuol raccogliere qualcosa per scritto, o lo raccoglie pensandoci. Sì, noi l'abbiamo reso anche meno, metodologicamente, meno corretto, virgolette, meno puro, nel senso che ci siamo lasciati prendere poi dal fatto che ci trovavamo dentro dei testi su cui noi avevamo una lettura secolare, una lettura di decenni e decenni di pratica liturgica, teologica, per cui le cose che lo storico diceva in qualche maniera bisognava poi riportarlo al nostro modo di leggere questi testi. Però penso che, grosso modo, il tracciato dello Jahvismo, partendo dal nucleo mosaico, così come è andato elaborandosi nel periodo dei re e poi nel periodo dei re, dei profeti e poi nel periodo dell'esilio e del post-esilio del giudaismo, mi pare sia abbastanza leggibile, insomma, no? dopo sai le precisazioni di tutti i passaggi e così. No, non è il nostro interesse, non è la nostra possibilità di fare lavori così. Va bene. Ok, buonanotte. Signore, vi concedo una notte serena, un riposo tranquillo.